right this morning. Oh, yeah. Young boy, at the age of 5, my mother said I'm gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man.
Sempre all'ascolto di Radio Popolare, e questo è Blues e dintorni che sta per cominciare. Roberto Caselli in studio e con me, come al solito, Max De Bernardi. Ciao Max.
Ciao, buonasera a tutti.
Sfumiamo sulla sigla di Muddy Waters, Manish Boy, per introdurre l'argomento di questa sera, un altro grande, un po' meno seminale forse di quelle che abbiamo ascoltato precedentemente, ma comunque assolutamente di prestigio e importante, anche per vari motivi di cui non mancheremo di parlare durante la trasmissione. Big Bill Brunzi, dunque. Sì. Max, allora tu, tra l'altro, proprio in questi giorni hai fatto
Ho fatto un workshop sulla chitarra, sullo stile di chitarra di Big Bill, che era anche lui, come abbiamo già in precedenza accennato, con tutti i mostri sacri che abbiamo affrontato finora nelle scorse puntate, era padrone di uno stile estremamente personale, sempre derivativo ovviamente dalla chitarra ragtime blues in qualche modo, soprattutto agli inizi, che poi è sfociato in vari altri stili, sicuramente fa parte di quei musicisti che hanno contribuito allo sviluppo della chitarra finger picking, insomma, nel country blues e nel ragtime in genere.
Sì, oltre a essere un grande musicista, tra l'altro era anche un uomo veramente compassionevole e buono, perché è stato uno di quelli che è arrivato a Chicago, ha aperto la strada veramente a moltissimi musicisti che non sapevano dove andare, lui trovava loro un posto dove stare, insomma gli permetteva di suonare da qualche parte, e poi gli presentava i discografici, insomma è stato un punto di riferimento importante.
È stato quando andò a Chicago credo addirittura nel 20, 1920 o 21, era stato introdotto nell'ambiente dall'altro famoso all'epoca suonatore di banjo e molto, molto famoso commercialmente, che si chiamava Papa Charlie Jackson, perché Big Bill Brunzi veniva dal sud come tutti, quindi si è trasferito a Chicago in cerca di opportunità di lavoro, ne ha fatti di tutti i colori di lavoro, tra cui... anche se non è confermato, è stato nelle armi per la fine della guerra del 15-18 in Europa, ma anagraficamente pare non sia stato, almeno sul libro nuovo, pare lui raccontava questa cosa, ma
lui ne
fosse
raccontava
vero.
Parecchie di cose, diceva di essere nato in Mississippi quando era nato in Arkansas.
Sì, in Arkansas, e poi avere dell'898 invece era del 3.
Sì, era un pochino più giovane.
Insomma.
È strano tirarsi indietro gli anni. Forse proprio per farsi come era riconoscere come uno dei padri, insomma, in qualche modo.
Sì, sì, e poi il problema era sempre che i certificati, chiamiamoli così, di nascita per gli afroamericani ai tempi erano
inesistenti,
quindi poteva, come per alcuni grandi, anche John Lee Hooker o altri, non sapevano bene la data di nascita.
Ma non lo sapevano neanche loro, infatti.
Appunto, non lo sapevano.
È questo. Va bene, insomma, poi Big Bill Brunzi, e questo lo vedremo in seguito, è stato anche un artefice importante insieme a altri personaggi del secondo revival del folk e del blues, a unire due tronconi non colti della musica popolare americana.
Esatto, lui addirittura probabilmente insieme a Sonny Terry, Brownie McGhee,
il primo.
E Led Belly, fino a un certo punto, fino a che è sopravvissuto, è stato forse il primo insieme ai sopracitati. Ma
infatti non è difficile trovare dischi suoi con l'apporto appunto di Sonny Terry, in particolare. Infatti, ma c'era anche Josh White, veramente.
Josh White era molto più
commerciale,
politicizzato anche, e comunque ha fatto anche l'attore.
Sì, tu sapevi che era noto all'inizio come Pinewood Wood? Era lui Pinewood Wood, era uno pseudonimo che usava, e quindi si pensava fossero due personaggi diversi, invece è proprio
sì,
lui.
Sì, no, c'era un'altra storia poi degli pseudonimi, esatto. Queste nel mondo del blues, soprattutto ai tempi, incidevano dischi sempre loro, ma se facevano gospel si chiamavano in un modo, esatto, se facevano blues si chiamavano in un altro.
Esattamente. Va bene, dai, partiamo subito con qualche cosa di musicale.
Ah, questo è Long Tall
Mama. Long Tall Mama, che è uno dei primi album.
Sì, sì, ma questo è bestiale.
Questo è notevolissimo.
Definitivo.
Dire. Vai.
Got a long, tall mama, she stands about 7 feet 9. Got a long, tall mama, she stands about 7 feet 9. And when she get to loving, holler, Papa, won't you take your time? Or when she started loving, she sure can do her stuff. Or when she started loving, oh, she sure can do her stuff. And she squeezed me so tight, holler, Mama, Lordy, that's enough. Got a brand new movie, Lordy, one that she calls her own. Got a brand new movement, one that she calls home. And when she started kissing, make a poor man leave his home. And she do a little this and mama, and she do a little that. So she do a little this, mama, Lord, and she do a little that. And when she put on full steam, make a freight train jump or try. Long and tall and handsome, sweet as she can be. Such she long and tall, mama, handsome, sweet as she can be. To satisfy that woman takes more than a bumblebee.
Long Tall Mama, il grande Big Bill Brunzi, che tra l'altro ha una voce veramente molto molto suadente, molto, molto bella, non tanto da bluesman per la verità, è quasi più da crooner in
qualche
modo.
Anche se poi nella seconda parte della sua carriera, quella che dicevamo prima, che citavamo prima, degli anni 50, aveva in qualche modo ripreso, perché per questioni commerciali, chiamiamolo così, aveva ampliato il suo repertorio, gli avevano detto che il pubblico era ovviamente tutto di bianchi e non doveva più suonare il blues per i neri necessariamente, e quindi si era adattato e aveva inserito delle canzoni folk, esatto, delle cover tipo anche 16 Tones, aveva inserito dei gospel specialmente, e quando faceva alcune di queste canzoni qui, è come dire, riesumava il vecchio canto tipico del, cosa che non faceva quando era giovane, ma lo aveva fatto probabilmente per essere più credibile in qualche modo. Non credo che sia stata una scelta particolarmente ponderata da parte sua, ma cercavano di renderlo un po'. Infatti negli ultimi anni il repertorio dal vivo erano sempre gli stessi pezzi, era la coppia di
gli ultimi anni sono stati veramente forse i più commerciali, no? E anche i meno credibili dal punto di vista del blues.
Sì, e poi vedevi in Europa una, due, tre volte all'anno.
Lui ha lavorato tantissimo in Francia. Beh, anzi, tra l'altro, quando eravamo dei giovani, come dire, collezionisti, insomma, andavamo a cercare i dischi, Big Bill Blues è uno dei pochi che si trovava, perché incideva, aveva inciso tante cose per, certo, la Chant du Monde in Francia, e quelli erano più facili da trovare, insomma, per cui
arrivano le ristampe da noi, insomma.
Arrivavano le ristampe, e addirittura la Joker, mi ricordo, aveva fatto un LP che
comprato da me stesso alla Standard.
Anch'io credo di averlo comprato, sai, come in quei contenitori che erano fuori dalle librerie. Quelle, no? Esatto. E potevi scartabellare.
È stato uno dei miei primi dischi di country blues, e il mio primo disco di, e ancora adesso c'era uno standard che mi piace un sacco, che non ce la faccio a non farvelo sentire al volo, che si chiama Glory of Love, che aveva una parte di chitarra che mi sono scervellato per mesi prima di riuscire, che fa così,
dai
Questo è stato uno dei veramente dei primi pezzi che...
Sì, io mi ricordo su quel disco c'era This Train Going Down This Road, esatto. Feeling Bad.
Ed era lo stesso.
Sì, era quello, quella copertina marroncina.
Mi ricordo di averle imparate tutte, sempre...
Sì, erano le prime cose. Del resto, la Joker aveva proposto anche un disco di Sam Lightin' Hopkins con l'imbalagurato titolo Jet, della serie Jazz, perché la confusione tra blues e jazz ai tempi era mostruosa. E poi una cosa veramente inspiegabile era un disco di Brian Lemon Jefferson, sempre in quella collana lì della Joker, che
quello lì di sicuro l'avevo, ma l'ho avuto fino a qualche anno fa, poi è andato chissà dove, è andato
perso,
boh.
Ma pessima. Si ritrova.
Poi erano pessime stampe, tra l'altro, perché non si sentiva. Era una ristampa della Smithsonian Folkways americana, paro.
Ripresa
in maniera bootleg, e quindi era la copia della copia della copia, e il vinile non si capiva niente.
Sì. Infatti costavano 4 soldi, quindi.
Esatto, tipo 700 lire.
Sì. Vabbè, dai, bei ricordi. Andiamo a sentirci un altro pezzo, questo era abbastanza noto ai tempi, è Can't Be Satisfied, che noi forse conosciamo in altre versioni.
Sì, no, ma non è lo stesso.
Non è quello di Muddy Waters, per intenderci.
Esatto.
And I can't mistreat you not to please nobody's mind. I learned not to say the reason why my baby got something that satisfied my mind. Learned I can't be satisfied. And I can't be satisfied. And I can't mistreat her not to please nobody's mind. All starvation's in my kitchen, the rent's on my door. Good girl told me she can't use me no more. Nah, I can't be satisfied. And I can't be satisfied. And I can't mistreat her not to please no.
nobody's mind. At the heart, bleeding at the nose. Good girl told me she can't use me no more. Nah, I can't be satisfied, and I can't be satisfied, and I can't mistreat her not to please nobody's mind. Low-cut shoes, Mom and I ain't betting on a show. Can't do, Lord, I can't be satisfied, and I can't be satisfied, and I can't mistreat that woman not to please nobody's mind. Now look here, boys, ain't this rich? I gotta pay my wife for everything I get. Lord, I can't be satisfied, and I can't be satisfied, and I can't mistreat her not to please nobody's mind.
I Can't Be Satisfied, Big Bill Brunzi. Allora, cosa possiamo dire di Big Bill, Max?
Ma stavamo dicendo prima di Squeezer, sì, il suo vero nome era Lee Conley Bradley, che chiaramente
tenutario
della piantagione, che l'aveva dato probabilmente a suo nonno, a suo papà, e lui se l'era un po' in qualche modo ereditato, perché è un nome di un nobile inglese, è dato a Big Bill. Suona fuori luogo, perlomeno
sì,
fuori luogo.
Fuori luogo. Beh, si capisce poi il Big Bill, perché lui era uno grosso,
sì,
uno,
sì.
Ma Brunzi
non mi ricordo onestamente da dove è saltato fuori, forse
anche io lo so.
Bisognerebbe rileggere la biografia che è stata scritta qualche anno fa, che si chiama I Feel So Good, che è più esaustiva sicuramente di quella che era uscita prima, dettata da lui a un giornalista belga, che era l'unica cosa che si sapeva, ma del resto Big Bill era, e molti di quei musicisti lì si inventavano un sacco di storie, quindi pare che I Feel So Good fosse
più credibile.
Sì, anche perché lui nella sua autobiografia, diciamo così, aveva omesso particolari importanti, che aveva tipo sparso figli per l'Europa quando lui veniva qui frequentemente. Esiste un documentario su Big Bill dove parla uno dei suoi figli europei, nato da una donna olandese che adesso ha una settantina d'anni, che viene intervistato dalla BBC per il... Quindi questo è uno dei, secondo il libro, dei tre o quattro, insomma.
Un altro australiano, dicevi.
Sì, ne ha sparsi un po', ha colpito.
va bene, del resto, insomma, personaggino. Beh, devo dire che quando si presentano le fotografie è sempre estremamente distinto, no? Elegante,
certo,
con
era quello che era...
cappello a larga tesa in testa. Lo rendeva...
Quello lì era infallibile.
Irresistibile. Va bene. Comunque, cosa possiamo mandare?
C'è un'interessante canzone che si chiama Going Back to Arkansas, che se vuoi ti dico...
Sì, l'ho trovata.
È perché la faccio anch'io da tanti anni. L'avevo incisa su uno dei miei ultimi CD con Simone Scifoni al piano. Abbiamo fatto una nostra rilettura ed è simpatica perché è una sorta di Chicago Blues in embrione, perché qui siamo già negli anni 40 e incomincia ad aggiungere, suona la chitarra elettrica Bill Brunzi, incomincia ad aggiungere strumentisti. Proviamo a sentirla,
dai.
I'm going back to Arkansas. I know I will be happy, me and my wife and mother-in-law. That's why I'm going back to Arkansas. Oh, when my mother put on that old frying pan and she started to cook them old collard greens,
You can smell them ham hocks boiling. If I tell you the good, you know I ain't stalling. That's why I'm going back to Arkansas. Play it, boy, yeah. I missed a train, I got a great big mule to ride. I missed a train, I got a great big mule to ride. He's standing at my gate, my 44 by my side. That's why I'm going back to Arkansas. Pick that thing, Mr. John, yeah, yeah. Yeah. Get home, I don't have to pay no rent. I raise my own meat and meal. You can hear them chickens crowing. You can hear them old cows lowing. That's why I'm going back. Yes, I'm going back to Arkansas. Play that thing, Mr. Buster. Yes, I'm going back to Arkansas. My mother, she cooks for the boss. Yes, my daddy, he feeds his horse. That's why I'm going back to Arkansas.
Going back to Arkansas. Allora, questo è chiaro un pezzo di intrattenimento, un pezzo da ballo.
Sì, sì, era...
anche un po' sulla scia di quelle orchestrine, no?
Esatto.
Alla T-Bone Walker che arrivavano.
In quel periodo lì, adesso non ricordo se era il pezzo è stato registrato alla fine degli anni 30, mi sa, o ai primissimi anni 40, ed era l'epoca di Benny Goodman e per essere moderni e up to date, come avete sentito, era un pezzo decisamente swingante, col piano, contrabbasso, le percussioni, i fiati addirittura, che Big Willie inseriva frequentemente in quel periodo, perché era il modo per essere moderni.
Il blues della West Coast, quello californiano, appunto quello di T-Bone Walker e altri, era proprio su questo stile qua, insomma.
Certo.
No?
Molto contaminato dalle orchestre.
Dalle orchestre jazz, chiaro. Va bene, va bene, va bene. Cosa possiamo dire di Big Bill? Intanto Big Bill, ho scoperto che è stato il primo musicista blues a fare un concerto in Italia,
certo,
nel 1945, appena finita la guerra, ed era stato fatto naturalmente per le truppe americane a Genova. Quindi questo è ha questo pregio e questo primato di essere stato il primo a suonare. Poi negli anni 50 è stato parecchio in Italia,
sì.
Ha anche inciso alla Ricordi un paio di pezzi,
sì,
e poi dicevi che io
play.
Non lo sapevo,
sì, sì.
Che in Rai c'è qualcosa di suo.
Sì, ha inciso un extended play, quello che era un 45 giri con 4 pezzi,
sì.
E è stato alla Ricordi ad incidere,
sì,
questi pezzi,
Ricordi.
E probabilmente su questo CD Tradition che abbiamo, che facciamo ascoltare adesso, quattro dei pezzi incisi per la Ricordi sono stati ristampati e messi su questo CD. E per quanto riguarda i filmati Rai, esistono due canzoni, Troubling Mine e Backwater Blues, che potete trovare su YouTube nella loro intierezza, registrati qui in Corso Sempione. E poi, vabbè, la famosa foto di Big Bill con il promoter in Piazza del Duomo,
sì.
Tutto vestito bene,
azzimato.
Sì.
Infatti, vabbè, tra questi quattro pezzi io vi farei sentire CC Rider, che è, tra l'altro è un brano di cui parliamo,
sì,
dopo.
Sì. Thank you.
da soltanto questo pezzo. Arriva, arriva.
I love you, baby. Love to ride in your automobile. I love you, baby. Love to ride in your automobile. Yeah, with one hand around you, baby, and the other one on the wheel. Now look here, baby, you can't do that to me. You told me you had one driver, gal, and you got two or three. Oh, baby, you should take care of your little automobile. Yeah, you really got a pretty little car, baby, but you let too many get too.
Allora, scusate lo scambio di traccia che è stato fatto. Comunque l'ultimo pezzo che avete sentito era proprio quel CC Rider di cui avevamo parlato all'inizio, che avevamo annunciato. L'altro era ancora parte dell'altro repertorio. Sì,
Too
più
Many
vecchio.
Drivers, mi sa.
Esatto, un pochino più vecchio. Va bene, qui tra l'altro ad accompagnarlo c'erano due musicisti di spolvero, perché c'era in alcuni casi... Sono
sì,
i Terry
di questa raccolta, sì,
in questa raccolta, sì, no? Sono i Terry e Joss White che gli davano una mano e che appunto spesso giravano insieme. Adesso io non so dove sia stato registrato questo pezzo.
Questo qui è stato registrato probabilmente parte erano
in Francia
a Parigi. E in parte dovrebbe essere, secondo le notizie che è andato su una famosa rivista di blues inglese anni fa, dovrebbero essere stati inseriti quei quattro pezzi
di cui tra cui
questo. E la cosa simpatica chitarristicamente parlando è che lui era dotato di questo basso non sempre alternato, ma per la maggior parte percussivo, e aveva questo classico andazzo, come abbiamo sentito, che era ancora una volta molto pesante sui bassi, mi viene da dire, una cosa del genere, tanto per darvi un esempio.
Sì, una tecnica estremamente sciolta comunque.
Sì, quindi poca raffinatezza come invece la sentivamo da Blind Blake la puntata scorsa, molto più feeling, ritmo e frasi abbastanza standard per i chitarristi, nel senso, se suonava in chiave di do molto spesso ripeteva gli stessi licks a seconda della situazione, quindi erano anche lì, andavano come moltissimi di quei chitarristi, andavano quasi per pattern piuttosto che per composizioni o...
Sì, no, tra l'altro spesso c'era qualche link che colpivano i musicisti in modo particolare e lì ci giravano intorno e creavano il loro stile.
E Big Bill era il campione di questo.
Infatti, crearono proprio il loro stile. Senti, qui c'è un pezzo che si chiama Baby Please Don't Go, che è il classico classicissimo
di Big Joe Williams, che l'ha inciso la prima volta.
Che era stato fatto da Big Joe Williams la prima volta.
Anche se è derivativo di un field holler, è derivativo di un vecchio aruli o canto, chiamiamolo canto di lavoro, insomma.
Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back to New Orleans. You know it hurts me so. Baby, I'm way down here. You know I'm way down here. Baby, I'm way down here in a rolling fog. Baby, please don't go. Please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back to New Orleans. You know it hurts me so. Baby, I'm way down here. You know I'm way down here. Baby, I'm way down here on old Parchman's farm. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go and leave me here. You know it's cold out here. Baby, I'm way down here. You know I'm way down here. Baby, I'm way down here on old Parchman's farm. Baby, please don't. You know it's cold down here, baby's cold down here, baby's cold down here and on old Parchman farm, baby please don't go, baby please don't go, baby please don't go, baby please don't go and leave me here, you know it's cold. I'm half fed down here. I'm half fed down here. I'm half fed down here on old Parchment Farm. Baby, please don't go.
Baby, please don't go. Profondissimo. Beh, questo forse è più, come dire, più noto come versione elettrica, no? Che è stata fatta poi a Chicago, anche se l'hanno fatta sostanzialmente tutti. Insomma,
in tutte le versioni possibili.
Comunque, forse quella di Muddy Waters è quella che poi alla fine girava un po' più di tutte.
Sì, quella.
Va bene, va bene, va bene.
Un'altra curiosità, ritornando brevemente allo stile chitarristico, c'è una canzone che è venuta alla ribalta da un disco di Eric Clapton che si chiamava Unplugged, che era un famoso pezzo di Big Bill, che tra l'altro esiste un video dove la fa strumentale nel back porch di casa sua, probabilmente negli anni 50, ed era Hey Hey. Hey Hey era quello che è diventato un classico, ma la versione di originale di Big Wheel Brunzi, ovviamente per me surclassa abbondantemente
quelle successive,
la cover di Clapton. Ma per via sempre di questa veemenza, chiamiamola così, questa potenza con cui Big Wheel si approcciava alla chitarra, a differenza di altri che forse anche per la mole, per la stazza, per le mani, però per esempio,
dai, facci sentire,
sì,
qualcosa.
La versione di AA, quella
originale,
quella classica, che finisco di litigare col microfono, eccolo qua.
Max De Bernardi qui dal vivo a Radio Popolare.
Insomma, per riprodurre il sound di Hey Hey, il chitarrista è messo a dura prova dal pollicione
bello corposo
per avere quel suono che aveva il vecchio Big Wheel, insomma.
Senti, spesso lui faceva dei pezzi che si chiamavano, non so, guitar shuffle,
esatto,
queste cose qua.
E questo è uno dei casi in cui, quando lo faceva strumentale negli anni 50, non ci cantava sopra niente ed era diventato guitar blues o qualcosa del genere. Poi faceva guitar rag, ma erano degli, come dicevamo prima, dei pattern, degli stilemi che di volta in volta ci aggiungeva, ci toglieva o cambiava delle parti.
Cos'è lo shuffle?
Lo shuffle è quello che è quel tempo terzinato con gli accenti classico che per la prima volta è comparso suonato da una chitarra nei dischi di Robert Johnson, che era quello che tutti noi conosciamo in questa versione. Robert Johnson fu il primo che incise sulla chitarra acustica.
Ma cosa c'è di particolare lo shuffle?
È il classico tempo che in qualche modo sembra imitare una camminata di noccolata di un afroamericano quasi. Era proprio il classico tempo con l'accento sul 2, insomma, quando, per farla semplice, quando la batteria faceva questo accento. Quindi ci saranno i blues per antonomasia, sono gli shuffle, insomma, quello che con la chitarra acustica risaltava di meno il tempo terzinato che si sentiva sul rullante, poi nel Chicago blues più avanzato, più elettrico. Però lo shuffle è, come dire, è l'anima del blues, soprattutto del blues di Chicago dopo. Ci sono delle varianti dello shuffle, può essere più swing, può essere double shuffle, come lo chiamano alcuni, può essere medio lento, ma è la fondamenta classica del blues. E Big Bill, anche prima, seppur un po' mascherato, quando ha fatto Baby Please Don't Go, sempre uno shuffle si tratta, perché era... sempre questo tempo danzereccio, decisamente, e ti porta a muoversi e a ballare, perché queste erano cose fatte per ballare, come abbiamo
erano
già detto.
In gran parte cose fatte per ballare, assolutamente, certo. Sì, certo.
Eccetto quando il Big Bill poi negli anni 50 ha dato anche una zampata politica in tema di diritti civili,
Borghese Blues,
sì, e anche quella Black Brown
and White,
esatto,
certo.
Non se anche di Strain aveva cambiato alcune parole, e faceva spessissimo concerti insieme a Pete Seeger o Sonny Terry, certo. Brownie McGhee e altri che nel periodo erano
sì. Pizziger era sicuramente il più pubblicizzato in quel periodo.
Sì, aveva adottato, insomma, questa. Lui era finito sulla lista nera dei comunisti, fra virgolette. E insieme tra l'altro a Josh White, anche che se non un afroamericano era ancora più grave, diciamo, la
certo.
Cosa.
Nero eppure comunista.
Sì, e Big Bill, diciamo, se si legge il libro, è stato un po' con Black, Brown and White, è stata l'unica volta in cui si è schierato abbastanza in maniera decisa. Poi, passando tantissimo tempo in Europa, diciamo, ha mollato un po' il colpo, certo. No? Perché tanto non ci stava negli Stati Uniti. Quindi.
Se sei bianco puoi fare tutto quello che vuoi, se sei marrone, get around, stai alla larga, se sei nero invece c'è tutto, niente
get
da
back,
fare.
Get back.
Puoi fare un approccino di questa roba? Hai voglia, te la ricordi?
Questo non me la ricordo proprio, non penso di non averla mai fatta.
Sì, anche perché è fuori un po' dalle tue corde.
No, vedo che c'è lì una di quelle sul Treat Me Right,
sì.
Su quello là.
Guarda.
C'è una delle sue, come dire, caratteristiche, era quella di fare anche delle cover strane, e infatti al numero 10 di questo CD fa una, come dicevo prima, una cover di un pezzo di Tennessee Ernie Ford fatto da Merle Travis che si chiama 16 Tones. La cosa più simpatica era perché era un hit del momento, no? E lui ha voluto fare la sua cover, che credo che abbia fatto rarissimamente se non in un'occasione. Piacerebbe ascoltarla per poi commentarla, sì, perché è strana. Vale. Numero 10.
Andiamo a cercarlo. Scusa, no. Lo sentiamo dopo. Adesso mandiamone un'altra, perché
sto perdendo
troppo tempo a cercarla. Questo è un altro brano che viene inciso negli anni 30, credo, abbastanza, e si chiama I Believe I Go Back Home.
Yes.
I believe, babe, I believe I'll go back home. I am going back to my mother and acknowledge that I have done wrong. If my poor heart could talk, baby, since I made a change, if my poor heart could talk, baby, since I made a change, yeah, I could go home, baby, and I would not have to feel no pain. Play it, John. In my home, baby, tears came rolling down. I haven't got nobody here to
pay poor me no mind. That's why I believe, babe, I believe I'll go back home. Yeah, I'm going back to my mother and acknowledge that I have done wrong. Babe, the prodigal son went home. I believe I'll do the same. The prodigal son went home. I believe I'll do the same. Gal, I did not have to run away. That's why I know I'm not ashamed.
Allora, io non riesco mai a capire se Big Bill Brunzi, no, in realtà quando fa questi pezzi è già con dei prodromi un po' commerciali oppure no.
Questo qui doveva essere, se non ricordo male, il periodo in cui moltissimi musicisti famosi di Chicago incidevano per la Bluebird, che era la RCA, insomma, era il branch
nera, tra
sì, sì, era il branch della RCA che si occupava di Race Records, chiamiamola così. E per questa Bluebird incideva Memphis Minnie, Big Bill Brunzi, Lonnie Johnson. E la caratteristica, Tommy McLennan anche, la caratteristica di queste canzoni, in qualche modo imposte dai produttori dell'etichetta bianchi, i gestori, i proprietari, che quasi, anzi non quasi, obbligavano tutti questi artisti a fare i tempi shuffle medi come quello che abbiamo
ma
sentito.
Infatti si capisce che c'è qualcosa di poco
e se voi ascoltate, tutti cronologicamente le registrazioni di Big Bill e degli altri artisti citati prima, sono tutti uguali e tutti con questo medio tempo. L'unica differenza era che Big Bill e gli altri dovevano in qualche modo cambiare l'argomento, il topic della canzone per vedere di afferrare una vendita in più, perché per parlare di qualche argomento che all'epoca era, però sostanzialmente
quindi confermi insomma questa cosa.
Sì, sostanzialmente erano siccome che il pubblico pagante, chiamiamolo così, che fruiva di questi dischi erano afroamericani che volevano sentire soprattutto le parole e sentire qualcosa che li riguardasse da vicino. Infatti qui c'è la fila, quella dell'unemployment, dei disoccupati, c'era quello dell'amante tradito, c'era quello dei pochi soldi, c'era quello della social security. Insomma, erano tutte cose che all'epoca erano d'attualità e quindi venivano
inserite
come argomento topic per il pubblico che acquistava questi dischi, e cercavano proprio di farli suonare e di avere quel tempo lì che non andava, che non sbracava troppo, ma era giusto per un pubblico, diciamo, chiamiamolo adulto,
poco esigente,
sì, anche poco esigente, ma adulto, perché a differenza di noi che la lingua era sempre un ostacolo, lì il pubblico che comprava voleva sentire le parole e c'era, ma lo dice, c'è un capitolo intero di Paul Oliver su un libro che si chiama, che è un classicone del blues, che si chiama Blues Fell This Morning, dove tratta di tutti questi argomenti e c'è una spiegazione molto approfondita di questa psicologia nei dischi, nei suoni e nelle parole dell'epoca.
No, perché un orecchio un minimo allenato si accorge di questa cosa, insomma, si accorge che non c'è, come dire, la veridicità, insomma,
sì, non c'è,
di altri pezzi, insomma.
Non c'è, ecco,
neanche il feeling, insomma.
Sì, senza esagerare, erano abbastanza a tavolino, chiamiamolo così.
Ecco, diciamo in questo modo.
Era perché l'unica cosa che cambiava spesso e neanche tanto erano le parole e gli argomenti, insomma.
Senti, invece parlavi prima, dicevi di
sì,
un altro...
perché è una stranezza quella lì, che non ha mai, che ha inciso forse una volta per caso, che era una canzone di Tennessee Ernie Ford portata al successo da Merle Travis, che era un chitarrista superbo, ma in un altro genere ancora. Ed è curiosa la versione che fa Big Bill, perché non non c'entra praticamente niente. Forse perché era famosa in quel periodo, lui ha voluto fare la cover di Per cui sopra, insomma.
Sentiamola.
Some people say a man is made out of mud. Man is made out of flesh and blood. Flesh and blood and skin and bone. Mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, so now what do you get? Another day rolled around deeper in debt. So St. Peter, don't you call me, cause I can't go. All my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. Picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. The straw boss said, God dog your soul, you load 16 tons. So what do you get? Another day rolled around deeper in debt. So St. Peter, don't you call me, cause I can't go. All my soul to the company store. I was born one morning when it's drizzling rain. Fighting and shooting is my middle name. I was born in a canebrake, raised by Mama Loud. No high-toned woman can make me change my mind. I loaded 16 tons, so what do you get? Another day older and deeper in debt. So St. Peter, don't you call me, cause I can't go. All my soul to the company store. See me coming, you better step aside. There's a lot of people in and a lot of them died. One fist of iron and the other one of steel. The right one don't get you, boy. Left one will. You load 16 tons, so what do you get? Another day older and deeper in debt. So St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
16 Tons, appunto. E va bene, dai, del resto un musicista che doveva incidere veramente un'ira di Dio di robe, perché,
sì,
perché lui ha inciso i pezzi originali poi negli anni 20, ma poi quando ha cominciato a spostarsi in Europa e a registrare in Francia e in molti altri posti.
E questa è una prova.
Sì, ha dovuto perché, tirare fuori.
Sì, sì, sì. Come dicevamo, il fondo del come dicevamo anche per Robert Johnson nelle passate puntate. C'era ancora l'idea di rifare gli hit del momento e 16 Tons era un successo in voga nei primi anni 50 quando lui ha fatto questa cover che incurante della versione originale, che il suo bello era perché era in minore, no? Che faceva one morning it was drizzling and rain, fighting and trouble is my middle name, che era un classicissimo fatto da Mel Travis, lui l'ha fatta in maggiore cambiando gli accordi, tendendosi a fare questa la stranezza, sembra completamente un'altra canzone, quindi se voleva capitalizzare sul successo non l'ha capito nessuno, che era quella lì.
Succede.
No, era una curiosità, perché spesso facevano queste cose qui, un po' reinterpretavano, diciamo, a piacere alcune canzoni.
Senti, tu del periodo particolarmente, come dire, folk blues, cosa ne pensi?
Il famoso disco della Joker che citavamo prima era proprio quel periodo lì, dove
sì, però dove il blues è fortemente mischiato.
Sì, c'erano
molti
dei
repertori, sono repertori,
sì,
bianchi,
sì, faceva non credo che Big Billy era particolarmente un affezionato della chiesa,
no, assolutamente no, non credo proprio.
Solo che gli hanno detto, guarda che devi fare il folk singer, anche se lui diceva la famosa frase everybody plays folk songs because I never heard a horse sing, non ho mai sentito un cavallo cantare, quindi tutte le canzoni sono folks, che vuol dire gente. Insomma, Big Will si è adattato, insomma, come diciamo a Milano,
anche un po' cavalcato la moda.
Sì, certo, dove andava giustamente dove gli conveniva, e dove, specialmente per un afroamericano che doveva levarsi da quella situazione pressante della società americana dell'epoca, il fatto di andare dove c'era un po' di grana che girava, detto in maniera gergale, sempre,
perché era così,
perché era così. Quindi gli hanno detto: guarda, ti conviene imparare qualche canzone anche di gospel, perché i bianchi gli piace che canti l'afroamericano che canta le canzoni di chiesa, sai, gli spirituals. Ma non, infatti aveva in repertorio 3-4 gospel che ripeteva sempre quelli, insomma.
Senti, giusto per ribadire la questione, sentiamoci questo brano che è esemplificativo, secondo me. Forse l'avete riconosciuta, dovrebbe essere San Luis Blues questa.
Sì, è sempre il discorso di prima.
È il discorso di prima. Uno che è in possesso di un'ottima tecnica, in realtà, poi dopo fa quello che vuole, insomma, in qualche modo, no? Sì, e l'adatta esattamente come...
Esattamente quello che faceva lui. Usava dei pattern, prima la chiamava CC Rider, usava certi stilemi chitarristici che poi ripete qua, con l'unica eccezione che c'è un briggino dove cita San Luis Blues. E d'altronde era così, poi avrete sentito che hanno preso la session, e proprio questa qui deve essere quella fatta a Milano, che a un certo punto dice al fonico: are you ready? Perché stava hanno lasciato il riscaldamento prima, e poi quando gli ha detto are you ready, gli ha detto sì, e via, e sono partiti con questa San Luis Blues. E il fatto che, ahimè, lo dicono sempre nelle note di copertina di che lessi ai tempi, il fatto che tossiva era purtroppo i primi segnali degli ultimi anni di vita, che purtroppo...
La tubercolosi anche lui?
No, aveva un tumore in gola che poi...
È vero.
Perché anche lì si sarà fumato l'impossibile, un tipo di vita non particolarmente... sano.
Siamo in chiusura, Max, dobbiamo salutare. Certo. Finisce qui allora Blues e dintorni di questa sera dedicata a Big Bill Brunzi. Roberto Caselli vi saluta, e vi saluta anche
Max. Ciao a tutti e buonanotte, e alla prossima.
Ciao a tutti.